I lavori della settimana del Senato sono iniziati con l'approvazione all'unanimità del disegno di legge per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Matteotti, una figura simbolo il cui assassinio ha segnato di fatto l'esplicita affermazione della dittatura fascista in Italia. Per il PD è intervenuta Cecilia D'Elia, che ha spiegato perché è importante ricordare oggi, soprattutto ai giovani, le ragioni e i valori che poi hanno dato vita ai principi fondanti della nostra Costituzione e dello Stato repubblicano. Sentiamola.
Matteotti era un uomo preparato. Era chiamato Tempesta per il carattere irruento e il coraggio della denuncia, ma passava ore nella biblioteca della Camera a documentarsi. Matteotti, ed è qui la sua peculiarità, prima e più lucidamente di altri vide il pericolo fascista e propose la battaglia per la difesa della democrazia come prioritaria anche per il movimento operaio e sindacale. Con questo testo di legge e l'ordine del giorno collegato noi sosteniamo le celebrazioni del centenario, ma anche la ricerca attraverso le borse di studio, la promozione della memoria tramite il restauro e la conservazione dei documenti relativi alla sua attività, il sostegno alla Casa Museo di Matteotti in Frattapolesmi. Abbiamo bisogno di ricordare, di conservare e rinnovare la ricerca. Matteotti merita un posto nella nostra storia. Una pedagogia civile attorno alla sua figura, un senso di appartenenza, per ancor più di quanto sia stato fino ad oggi, un patto condiviso tra le generazioni. Non ha potuto vedere la liberazione. In questi banchi però ha seduto la prima donna senatrice, Lina Merlin, socialista e antifascista anche lei, il cui busto, unico femminile in questo palazzo, che pure è madama, è proprio nel corridoio alle spalle di questa ala sinistra. Fu una delle sue antenne nel territorio. Matteotti basò il suo famoso discorso su una relazione dettagliata da lei preparata quando ancora le donne non votavano, ma erano comunque cittadine attive. Non ha potuto vedere, ma è stato un seme perché fosse possibile. Il compito per noi contemporanei è farci davvero erede della sua passione democratica e antifascista. E non è possibile non vedere i rischi che ci sono. Non è possibile, li vediamo solo noi, qualcuno ha detto. In questo paese Paolo Berizzi è l'unico giornalista sotto scorta perché minacciato da formazioni neofasciste e neonaziste per gli studi che ha fatto sui legami tra queste formazioni. E ricordiamo l'assalto alla sede della CGIL. Non è possibile liquidare come pericoli che vede solo qualcuno.
Dopo la senatrice D'Elia passiamo all'informativa sull'alluvione in Emilia-Romagna resa dal Ministro per la Protezione Civile. Musumeci ha illustrato come il governo è intervenuto fino ad ora e come intende affrontare la situazione per aiutare le popolazioni e gli enti locali coinvolti da un disastro di proporzioni inimmaginabili per gravità, dimensioni ed estensione. Al Ministro ha risposto per idem Daniele Manca, che in modo puntuale ha indicato criticità ed emergenze.
Quello che è successo è un fenomeno emergenziale, ma noi dobbiamo cominciare a considerare i cambiamenti climatici come un elemento strutturale. Dobbiamo essere consapevoli che per fare questo dobbiamo togliere di mezzo discussioni enormi che spesso hanno messo in contrapposizione sviluppo economico e sostenibilità ambientale. No, caro Ministro. Lo sviluppo economico che noi possiamo riproporre in questa terra deve essere ambientalmente sostenibile. Non possiamo negare l'evidenza o introdurre concetti senza conoscere questa terra. Allora lo dico, Ministro, con grande chiarezza. Noi abbiamo bisogno di procedere urgentemente alla nomina di un commissario, perché non possiamo gestire l'emergenza senza conoscere la ricostruzione. L'emergenza è direttamente connessa alla ricostruzione. Dobbiamo riprogettare i nostri sistemi di raccolta delle acque. Il bacino idrografico, probabilmente, della nostra regione ha bisogno di essere ripensato perché dobbiamo garantire la messa in sicurezza alle tante famiglie e alle tante imprese. Le aree più colpite in passato, alla fine dell'Ottocento, erano paludi, sono tornate paludi. Le aree più avanzate del sistema agricolo italiano che insistono su questa terra sanno bene che se noi non interverremo di fronte a nuovi processi di sviluppo economico nei quali la sostenibilità ambientale torni ad essere centrale, non avranno un futuro. Allora, Ministro, dobbiamo procedere con rapidità e responsabilità. Dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo avvalerci delle migliori risorse umane che sono presenti nelle università italiane e nel mondo, perché la messa in sicurezza di questo territorio è possibile. E offrire a questo territorio un'idea di un nuovo sviluppo economico è indispensabile. Attenzione di non trasformare un teatrino della politica in una, io dico, banale contrapposizione tra i diversi livelli di governo. Procediamo con responsabilità e urgenza, lo meritano queste persone ed è il modo migliore per onorare purtroppo le persone che non ce l'hanno fatta e che non siamo stati in grado di proteggere.
Dopo il capogruppo PD in Commissione Bilancio, passiamo ad un provvedimento fortemente contestato, il decreto sul ponte dello Stretto di Messina. Un'opera sulla quale sono state espresse forti criticità da molte parti per quanto riguarda l'impatto ambientale, i costi e le relative coperture che non sono sufficienti, la trasparenza nella gestione degli appalti, il rischio di uno sperpero di ingenti risorse pubbliche e la reale ricaduta sul sistema delle infrastrutture del Sud Italia e della Sicilia, come ha sottolineato per il PD Nicola Irto.
L'idea della costruzione del ponte, senza che sia stato realizzato nulla di concreto, Ministro, è già costata quasi 900 milioni di euro, di consulenze, di progetti, di indennità. Nel frattempo nulla è stato fatto per migliorare le infrastrutture regionali che versano in condizioni pietose. La mancata previsione del dibattito pubblico sulla realizzazione di quest'opera non è solo una totale forma di disprezzo di buonsenso e ragioni di opportunità, ma è anche il non rispetto delle leggi che prevedono espressamente un dibattito pubblico per opere superiori a 500 milioni di euro. E proprio dal punto di vista finanziario l'opera è del tutto irrealizzabile, considerato che il decreto rimanda al futuro il reperimento delle risorse necessarie. Insomma, sembra una strategia del governo per arrivare ad annunci di opere che non saranno mai fatte. Ministro, gli annunci, che però costano, e per quelli la copertura finanziaria l'avete trovata, per il piano di comunicazione 7 milioni, subito e immediati, per il piano di comunicazione avete trovato le risorse già impegnate. Dimenticando in maniera ipocrita che proprio l'insostenibilità della spesa per la costruzione del ponte sullo Stretto ne bloccò l'ultima volta l'iter autorizzativo. Per noi la strada è chiara. Serve sviluppare una visione integrata del sistema dei trasporti del Sud e nel Paese per dare una concreta speranza di sviluppo ai territori, ma con progetti realizzabili, Ministro, non con progetti irrealizzabili. Non a caso abbiamo provato inutilmente a impegnare il Governo a integrare questo stesso decreto, impegnandolo a pensare e a scrivere in maniera chiara sull'alta velocità in Sicilia per collegare Palermo, Catania e Messina secondo gli standard nazionali, oppure l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria garantendone la realizzazione in tempi certi, ma avete detto no. Abbiamo detto maggiori collegamenti ferroviari, programmazione e pianificazione, sana gestione dei territori e cura, avete detto no. Abbiamo proposto di coinvolgere i sindaci e le amministrazioni comunali del territorio interessato e avete detto no. Alla vostra propaganda e alla vostra arroganza, noi votiamo no.
Dalle parole di Irto passiamo all'ultimo provvedimento approvato in settimana, il decreto bollette, un provvedimento che avrebbe dovuto, come aveva promesso e annunciato il governo, risolvere i problemi legati al caro vita di famiglie e imprese, ma anche sanare quanto non era stato fatto in legge di bilancio per il personale del sistema sanitario, tutti interventi che però, così come sono stati approvati, sono o insufficienti o addirittura assenti. Sentiamo da Alberto Losacco perché.
Pensiamo alle norme sulla sanità. Tutte le forze politiche durante la pandemia avevano elogiato i nostri operatori sanitari, tanto che per la prima volta sembrava maturata una consapevolezza trasversale sull'importanza della sanità pubblica. E poi le assunzioni, le stabilizzazioni del personale sanitario, che è l'unico modo per contrastare i fenomeni di abbandono ad appannaggio delle strutture private e delle attività libero professionali. Invece con questo provvedimento si continua a percorrere la strada delle chiamate a gettone che ingrossa le sacche del precariato e non garantisce quella continuità nelle cure che è un requisito essenziale della qualità delle prestazioni. Contro il caro bollette per le famiglie si è scelto di procedere con una parziale proroga di parte delle misure in essere senza nessun impegno alla stabilizzazione o alla programmazione. Una coperta clamorosamente corta davanti a un aumento del costo delle bollette stimato in 300 euro a famiglia. C'è poi il grande tema delle imprese per le quali, nonostante la diminuzione dei costi delle materie prime, l'aumento delle bollette per il 2023 si fissa in un più 35% dalla fase pre-crisi. Un aumento che incide soprattutto sulle imprese energivore e gasivore che oggi arrancano nella competizione con le imprese di quei paesi in cui il prezzo dell'energia è più basso. Eppure gli spazi per recuperare le risorse c'erano, a partire dai miliardi degli extra profitti accumulati dalle società energetiche nel 2022. Ma il governo ha invece incredibilmente operato per un restringimento del contributo di solidarietà da parte di questi soggetti e un'ulteriore riduzione è avvenuta proprio con questo provvedimento. Come se non bastasse, il governo ha anche ritirato le misure contro il caro affitti per gli studenti universitari, su cui in questi giorni è stato un profluvio di dichiarazioni tra il paternalistico e l'insofferente, senza capire che il problema di uno studente è prima di tutto il problema di una famiglia, anzi è la principale preoccupazione di una madre e di un padre. E dove sono le risposte ai tanti interrogativi che si pongono nelle case degli italiani? Il caro vita, la possibilità di vedere i propri figli studiare, l'idea di avere alle spalle un servizio sanitario adeguato.
Con il segretario della Commissione Finanze si chiude questa puntata. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana.